Mi stavo dirigendo in cucina, strascicando i passi assonnata. Erano le 3 del pomeriggio ed era il giorno di Natale. Quasi me ne dimenticavo. La casa era totalmente immersa nel buio. Dovevo essermi scordata ancora una volta di alzare le tapparelle. In casa c'era un tanfo asfissiante. Erano giorni che non aprivo le finestre. L'unica fonte di luce era il fievole luminio dell'albero di Natale abbandonato in soggiorno, a sinistra, in fondo al corridoio che stavo attraversando molto lentamente e con poca voglia di farlo. All'improvviso mi bloccai. Il mio corpo non fece un altro singolo movimento. Avevo appena visto la sagoma di un uomo vicino all'albero. Era stato solo per un istante, ma ne ero praticamente certa. Un inquietante zampettio accompagnò il mio respiro sommesso. Ah! Ehi! Mi chiamo Angela. Brutta notte questa. La vigilia di Natale, dico. Il giorno che annuncia il giorno più nefasto di sempre. Ma anche il più caro che ho. Forse sta qui la magia di questa festività così amata da tutti. Dare, senza aspettarsi nulla in cambio. In realtà niente di speciale, non trovate? Lo so bene io, che ho passato più di 10 anni della mia vita al servizio del più grande figlio di... Ci siamo capiti. Mio marito, ovviamente. Ma era anche la mia più grande gioia, il mio più grande amore. Ero inebriata dalle sue attenzioni, anche se poco amorevoli, diciamo. Quando è morto ho sentito dentro me un vuoto, un vortice che risucchia tutto quanto dall'interno fino a lasciarti un buco impossibile da riempire. La mia casa divenne presto un porcile. Non facevo più nulla dalla mattina alla sera, a malapena mi alzavo per prepararmi da mangiare, consumando i pasti sul divano davanti alla TV. Già, l'unica cosa che facevo tutto il giorno era poltrire cercando consolazione nelle telenovelas e nelle televendite. Emozioni e oggetti pacchiani che accatastavo dopo una settimana che li avevo comprati, riempiendo tutte le stanze di cianfrusaglie utili solo a pagare lo yacht nuovo fiammante di un fortunato venditore. Per non parlare dello sporco. Non pulivo mai, e ai tempi di quando accadde la mia storia era passato quasi un anno da che Aldo se n'era andato. Un sudiciume maleodorante impestava ogni muro, ogni angolo, ogni mobile del mio appartamento. E a me non poteva fregare di meno. Il sottofondo delle avventure amorose e scandalose di Donna Emilia con Don Santiago, ostacolate dal perfido barone von Königsberg, non mancava mai di echeggiare per il salotto, anche quando sprofondavo addormentata, cosa che mi capitava assai frequentemente. Pur non lavorando e non muovendo un dito tutto il tempo, ero sempre costantemente stanca. Dormivo veramente troppo, anche 14 ore nell'arco della giornata, mangiando a orari improponibili. Credo di aver guastato irrimediabilmente il mio orologio biologico, ma anche di quello non mi interessai minimamente. Vivevo nell'appartamento che io e mio marito avevamo comprato appena sposati, e ora era solo mio. Non avevo nessuno con cui condividerlo. E non ricevevo visite. Aldo non mi aveva mai permesso di coltivare chissà quante amicizie. Non avevo mai lavorato, e in quanto ai parenti, beh, i miei mi avevano diseredata per le nozze con quel miserabile del mio defunto sposo, e la sua famiglia mi ha sempre odiata. Mi avevano sopportata finché lui era in vita, per quieto vivere, ma appena lui era venuto a mancare, così anche loro avevano fatto. Sopravvivevo economicamente con la pensione da vedova che mi aveva lasciato. L'unica cosa che posso non rinfacciare a quel maiale. Maiale, poi. Anche peggio, più viscido e disgustoso. Quindi quello sarebbe stato il mio primo Natale senza Aldo, e lo avrei passato da sola. Non avevo alcun programma, come sempre. Un'anziana signora decrepita in TV surfava tra le onde hawaiane al ritmo di punk facendo il gesto dell'ombrello dei ragazzi in spiaggia dopo aver bevuto una bevanda energetica. E io mi preparavo per andare al supermercato. Avrei preparato il mio rinomato pasticcio. Era il piatto che tradizionalmente cucinavo al pranzo della vigilia e ogni volta Aldo mi riempiva di orgoglio commentando: «Almeno qualcosa lo sai fare, donna!» Maledetto infame. Dovevi lasciarmi così, abbandonata, col ricordo del tuo infarto. E sì che te lo dicevo di andarci piano con le birre, e tu ogni dannata volta rispondevi: fatti un giro, donna. Idiota. Comunque, afferrai la giacca appesa sull'attaccapanni, quando notai un paio di scarafaggi zampettare dentro una manica. Li schiaffeggiai via con indifferenza, la indossai e uscii di casa. Gli scarafaggi erano comparsi dopo un paio di mesi di totale incuria. Il primo lo avevo notato scorrazzare vicino alla scopa e alla paletta che lasciavo gettati a terra a fianco del tavolo in cucina. Avevo cacciato un urlo terrorizzato. Avevo preso immediatamente la scopa per schiacciare quel piccolo demonio a sei zampe, ma mi era sfuggito sotto il frigo. Seguì una lunga serie di apparizioni, che presto si moltiplicarono, e io li lasciai fare. All'inizio avevo provato a stanarli, a ucciderli, poi mi ero resa conto che, come per le pulizie, non me ne fregava niente. Li lasciai fare, e loro, che avevano più paura di me, guardavano di starmi alla larga. Pare assurdo e ributtante, ma avevamo quasi raggiunto un tacito accordo di convivenza, io e gli scarafaggi. Io non invadevo il loro, e loro non invadevano il mio. La maggior parte delle volte. Loro essenzialmente stavano nei pertugi, nelle discariche di oggetti accatastati qua e là per la casa, e io avevo tutto il resto, ovviamente. Anche se credo che di notte invadessero i miei spazi per cibarsi dell'immondizia che lasciavo sparsa ovunque. Ben presto imparai quasi a rispettarli. Erano indistruttibili. Le prime volte, quando cercavo di ammazzarli, pur colpendo e premendo con tutta la mia forza, appena mollavo la presa con la scopa, quelli schizzavano via illesi. E poi erano come dei piccolissimi maialini diffusi per casa. Mangiavano qualsiasi cosa, qualsiasi. Divoravano la mia spazzatura, certo, ma li ho visti anche banchettare coi capelli che perdevo sempre più spesso, così come le unghie che mordicchiavo e che sputavo sul tappeto del salotto. Li vedevo uscire da sotto il divano, agguantare la refurtiva e sgattaiolare nuovamente nell'oscurità. Era affascinante come vivessero e proliferassero cibandosi di ciò che per me erano rifiuti. Se ci pensate bene, è quasi un superpotere, perché questo aumenta le vostre possibilità di sopravvivere. Trasformare in energia quel che per gli altri è inutile, se non dannoso. Ad ogni modo, arrivai alla fermata del bus, aspettai il mezzo come sempre in ritardo, salì, timbrai il biglietto, mi sedetti, guardai fuori dal finestrino, prenotai la fermata, scesi, attraversai la strada, entrai il supermercato, mi avviai per le corsie, presi tutti gli ingredienti, li portai in cassa, pagai, imbustai la spesa, sorrisi nervosamente agli auguri del commesso, uscii dal supermercato, mi incamminai e tornai a casa. Era passata mezz'ora da quando ero uscita. Potevo tornare a respirare. Mi accasciai sulla porta e quasi mi addormentai. Mi ripresi quando vidi uno scarafaggio camminarmi sulla manica della giacca. Lo scacciai via e mi rialzai in piedi. Piccolo scorbio! Ultimamente stavano diventando un po' troppo coraggiosi. Lasciai in cucina le borse della spesa, dopodiché andai in corridoio ad appendere la giacca. Un rumore continuo ruppe improvvisamente il silenzio che dominava nell'appartamento, attirando la mia attenzione. Non percepivo da dove veniva o cosa fosse. Sembrava quasi un ronzio provenire da ogni direzione. Tornando indietro, il suono diventava sempre più intenso e nitido, e capii subito che non era un ronzio, ma uno zampettare frenetico. Appena varcai la soglia della porta della cucina, mi si presentò davanti a questi miei due occhi la scena più orrida e stomachevole che avessi mai visto in tutta la mia vita. Una matassa di scarafaggi a miriadi si aggrovigliavano nelle borse, spazzolandosi tutto il loro interno. Nemmeno io potevo rimanere indifferente a un simile orrore. Rimasi per qualche secondo paralizzata col respiro sospeso. Poi, presa da un impeto selvaggio, presi la scopa e iniziai a sbatterla violentemente sulle borse, schiacciando alcuni scarafaggi e facendone volare via altri. Urlavo come una pazza isterica, schiumavo di collera senza argini, inveendo contro il cielo, contro la vita e contro Aldo. E ovviamente contro quei maledetti insetti luridi. A furia di sbracciarmi con la scopa, tuttavia, inavvertitamente colpì la mensola sopra la tavola, dove conservavo le ceneri di mio marito, che avevo messo lì forse per sentirlo più vicino quando cucinavo, unica attività in cui, a suo dire, non ero una frana completa. L'urna urtò il pavimento infrangendosi in mille pezzi e spargendo Aldo per tutta la cucina. Mi accasciai come morta a terra. Sentivo che ero a un passo dal pianto. Invece no, non piansi. Il terrore mi bloccò prima. Davanti al mio sguardo pietrificato, un esercito di trepidanti scarafaggi uscì da ogni angolo e si riversò come un fiume sulle ceneri sparpagliate, divorandole con ferocia. Si spingevano, si divincolavano, si stringevano, si ammassavano e addirittura alcuni si attaccavano a vicenda, sbranandosi pur di ingurgitare i rimasugli rimasti attaccati all'addome dell'altro. Una scena che non dimenticherò mai. Mio marito spazzato via dalla fame degli scarafaggi che mi infestavano casa. E poi, quando non rimase più un granello di lui, si dileguarono. Sparirono alla velocità della luce. Non si sentiva un suono, a parte lo stridio di qualche cannibalizzato morente lasciato indietro. Avevano fatto un deserto. E finalmente, lacrime e singhiozzi trovarono la via per uscire da dove erano stati trattenuti. Insieme alle risate. Oh sì, scoppiai a piangere e a ridere convulsamente, strisciando a terra come un verme e tenendomi la pancia dal dolore. L'unticcio che ricopriva il pavimento mai lavato della cucina si appiccicò alla mia faccia e io, sdraiatami sulla schiena, me lo cosparsi ovunque senza smettere di sbellicarmi, con gli occhi umidi e sbarrati. Più tardi mi ritrovai a letto. Era notte fonda. Dopo quella scenata ero andata a stendermi sul divano, in telematica compagnia di donna Emilia che chiedeva la clemenza e protezione al prete del paese, padre Duccio. Mi ero presto addormentata, per poi svegliarmi nel cuore della notte ancora scossa e disorientata. Mi ero alzata e diretta verso il letto senza mangiare nulla. Mi ero coricata, ma uno zampettio fin troppo familiare mi fece sobbalzare. Maledetti! E io che li stimavo pure, quei mostricciattoli! Pensai a un modo per tenerli lontani mentre dormivo, che quelli avrebbero di certo fagocitato anche me nel sonno, e mi venne in mente un'idea. Circondai il perimetro del mio letto con tutte le candele che avevo in casa accese, sperando che stessero lontani dal fuoco. Ero conscia che le fiamme si sarebbero estinte ben prima di quando mi sarei svegliata e che avrei potuto morire in un incidentale incendio domestico. Tanto meglio così. Avrei messo fine alle mie pene e avrei estirpato quelle bestiacce dall'esistenza. E invece, con mia enorme disapprovazione, il giorno dopo mi svegliai viva e vegeta. Ed era Natale. Sentendomi pesante come un macigno, con poca voglia mi alzai per tentare di rendere quel giorno speciale, come la tradizione impone. Mi trascinai camminando come uno zombie fino al corridoio, circondata dall'oscurità che avvolgeva tutte le stanze, conseguenza diretta delle tapparelle abbassate e della mia innata pigrizia. Ebbi conati di vomito. Il giorno prima, tra una cosa e l'altra, non avevo mangiato nulla, e la puzza che aleggiava in casa fu come un pugno dritto sul naso, seguito da un calcio ben assestato all'addome. Avevo quasi dimenticato il trauma del giorno precedente, quando quel sinistro zampettio tornò fievolmente a ricordarmi che non ero sola. Sbarrai gli occhi. Avevo appena visto la sagoma di un uomo in soggiorno, in prossimità dell'unica fonte di luce in casa, ossia l'albero di Natale addobbato e illuminato. Mi bloccai come una statua, respirando a malapena. Chi poteva essere? Di certo, se si trattava di un ladro, accolto così in quella casa sporca e fetida, senza neanche chissà quali ricchezze da rubare, avrebbe potuto sfogare la sua frustrazione su di me. Cosa fare? Dove andare? Non potevo neanche chiamare nessuno. Forse la polizia? Sì, ma avevo dimenticato il telefono in soggiorno. Porca miseria, ne avessi combinata una giusta!
Angela, se muori qui non mancherai a nessuno. Nessuno sentirà la tua mancanza e svanirai nel nulla,
pensai leggermente ansiosa. L'idea di morire non mi spaventava più di tanto, anzi, ma l'idea di venire divorata da quegli orrori in miniatura mi metteva non poca apprensione. Vabbè che una volta morti, si è morti, e non ci si preoccupa di certo di che fine faccia il nostro vecchio e rigido corpo. In realtà, a dirla tutta, essere sbranata da quel piccolo esercito vorace mi avrebbe reinserita nel ciclo di natura, anziché sottrarmici come solo noi umani siamo soliti fare, sigillando i nostri resti in bare o urne impenetrabili dall'esterno per conservare qualcosa di inutile, come il nostro cadavere, appunto. Venni brutalmente interrotta nel flusso di questi miei pensieri dal campanello, che suonò all'improvviso e inaspettatamente. Ebbi uno shock. Non udivo quel suono da così tanto tempo che quasi mi ero dimenticata della sua esistenza. Ma chi poteva essere? non aspettavo visite da nessuno e non avevo ordini da ritirare in programma. Poi, a Natale. Che effettua consegne a Natale? Ma andate a godervi un po' la vita, voi che ne avete ancora una, diamine! Controllai con occhi attenti se la sagoma che avevo intravisto prima facesse ancora la sua comparsa. Niente. Via libera. Camminai rapidamente in punta di piedi verso la porta d'ingresso, stando bene attenta a non fare il minimo rumore. L'ansia mi stava divorando dall'interno. Come mai l'intruso non sembrava muovere un singolo passo? Mi stava forse aspettando oltre il corridoio, con l'intenzione di tendermi un agguato? Per sbaglio i miei passi avevano tradito il mio silenzio rivelandogli la mia presenza? Col cuore in gola sbirciai molto lentamente per verificare se le mie paure fossero fondate. Nulla. Il soggiorno era vuoto e l'albero continuava allegramente a sprizzare di luci colorate. Non c'era nessuno. Nessuno di umano, almeno. L'instancabile zampettio dei miei indesiderati coinquilini segnalava che almeno loro il Natale se lo stavano godendo. Diedi un'occhiata rapida al salotto e alla cucina, e quando fui certa che la sicurezza della mia casa non era stata violata, andai ad aprire per vedere chi diamine non avesse di meglio da fare che scocciarmi il giorno più festeggiato dell'anno. Con mia grande sorpresa non c'era nessuno. Rimasi un po' confusa. Poi abbassai lo sguardo. Ma cosa? Era uno scherzo! E anche di pessimo gusto! Non poteva essere vero! Scoppiai in lacrime e mi chinai a raccogliere le due scatole della pizza che il fattorino aveva lasciato lì con la ricevuta di pagamento già effettuato. Erano ancora calde e fumanti. Com'era possibile? Aldo a ogni Natale, da bravo troglodita che era, come regalo ordinava un paio di pizze a domicilio perché...
Almeno un giorno all'anno meriti anche tu di riposare dai fornelli, donna!
All'epoca lo ritenevo un gesto carino. Mi pareva che così dimostrasse a modo suo di tenerci a me e di riconoscere il mio duro lavoro nell'amministrazione della casa. Maltar lo restò. Come erano arrivate lì quelle due pizze? Chi le aveva ordinate? Che Aldo avesse lasciato alla pizzeria istruzioni precise pagando in anticipo prima di schiattare? Vista la sua proverbiale accidia, non mi avrebbe stupito. Perché pensare a cosa regalare ogni volta a Natale alla tua amata
se puoi cavartela con una singola chiamata alla tua pizzeria di fiducia e qualche mancetta di tanto in tanto?
Rientrai in casa e mi chiusi la porta alle spalle. Mentre ero immersa in dubbi che riesumavano ricordi tristi e piacevoli al tempo stesso, mi resi conto che un paio di scarafaggi stavano giocherellando sotto di me tra le mie dita dei piedi nudi. Li osservai con disgusto.
Adesso basta.
Li schiacciai entrambi, sporcandomi gli alluci con le loro interiora spappolate. Non lo avessi mai fatto. Lo zampettio si intensificò, pareva provenire da ogni direzione, facendomi sentire sopraffatta. Mi accasciai a terra, disperata, singhiozzando e gemendo con la testa fra le mani. Poi udì qualcosa che mi mise ancor più paura. Un passo, pesante e maschile, proprio davanti a me. Rialzai lo sguardo con terrore, e davanti all'albero di Natale, che insisteva a irradiare la stanza di gioiose luci intermittenti, c'era una massa dalla forma vagamente umana, in piedi, rivolta verso me, formata da una marea di scarafaggi riuniti in quell'aspetto. Si divincolavano e scalpitavano, era un continuo movimento di zampette frenetiche che tuttavia mantenevano salda quella grottesca figura umanoide. Quella cosa fece un passo sgraziato nella mia direzione. Io rimasi pietrificata dalla paura, con gli occhi gonfi e sbarrati che lacrimavano. Alla fine, con molta lentezza, quella matassa di scarafaggi mi raggiunse. Io a malapena respiravo, non avevo le energie per reagire in alcun modo davanti a quell'incubo. E alla fine da quel mostro composito uscì una frase, proferita con voce acuta e stridente.
Donna, ho fame!
La tensione calò del tutto. Rilassai i muscoli. Abbozzai un sorriso incerto. Aldo, sei tu, amore mio? A quelle parole la figura umanoide si scompose nuovamente nei singoli scarafaggi, che in massa si riversarono su di me, ricoprendo ogni centimetro quadrato del mio corpo. Inspiegabilmente provai una sensazione calda, di amore, di piacere, di voluttà.
Aldo, mi sei mancato. Ti amo, Ed ora in poi staremo insieme per sempre. Avete ascoltato?
A Natale puoi.
E così, alla fine, un anno è passato. È infatti in questa data che l'anno scorso Oltrenotte ha aperto i battenti riversando il proprio disagio narrativo sull'internet. Vi abbiamo ringraziati il mese scorso con l'apertura della seconda stagione di Creepypasta, ma sento che non è abbastanza. I ringraziamenti non sono mai di troppo, per cui ne approfitto per rinnovare la nostra gratitudine nei vostri confronti per averci accompagnato in questo anno che è volato. Nel corso di questo travagliato 2022 siamo cresciuti come canale appassionandovi e appassionandoci, ricercando nell'orrido un qualcosa che ci smuovesse l'intelletto e l'animo. Da parte nostra c'è stata tutta la genuinità possibile e speriamo che siete riusciti ad apprezzarla. Ora però è giunto il momento di goderci delle meritate vacanze. Noi di Oltrenotte vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo, dandovi appuntamento dopo l'Epifania. Passate bei momenti con chi vi è vicino, che poi tornerà la routine quotidiana e il terrore delle nostre creepypasta. Seguiteci su Instagram per rimanere aggiornati. Tutti i link in descrizione. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.